Ben ritrovate, ben ritrovati. Io sono Isabella Visetti, mi ha raggiunto in studio Paolo Riva. Buongiorno Paolo.
Buongiorno.
1° dicembre, prima puntata di Mille Voci del mese di dicembre. Hai aperto la casellina
No,
del calendario
non ho un
dell'avvento?
calendario dell'avvento.
Ma ce l'avevi da piccolino?
Non ricordo. Sì, qualcosa c'era, qualcosa girava, insomma, c'era.
Vedo che
Voglio
non sei
sminuire
molto
Natalizio,
entusiasta,
non sono,
no?
ma non sono neanche un Grinch, eh. Non sono neanche uno di quelli che parla male del Natale. Ci sono dei momenti nell'avvicinarsi, anche alla vigilia, ci sono dei momenti che mi godo, però ecco, non sono uno di quelli che ha preso che addobba la casa, per esempio, cioè pensa qualcun altro, insomma, non io.
Allora, dico a Beniamino De Ritis di bloccare la canzone
Fermo,
che sta
fermo,
andando, perché
fermo lì.
prima di recuperarla, perché la vogliamo ascoltare, perché Paolo vuole collegarsi con Mille
Gelo
Voci,
col mondo del caffè.
Pausa Caffè, un omaggio alla nostra trasmissione sul territorio. Sono stati a Bellinzona, la settimana prossima saranno, abbiamo sentito, a Tesserete, se ho capito bene, Axel Bellone e Fabrizio Casati. Tu sei andato a cercare le canzoni.
Sì, sono andato a cercare
Le
le canzoni
canzoni.
legate al caffè, che parlano di caffè, che hanno qualcosa a che fare col caffè, perché il caffè ha molto a che fare con la nostra vita, nel senso che addirittura c'è questa ampia fetta della popolazione, e ci potete scrivere in merito, che addirittura ti dice: no, prima del caffè non devi neanche rivolgermi la parola. Cioè la giornata non inizia col risveglio, ma inizia col caffè. E nessuno dice la giornata inizia col tè. Anche se quelli che bevono il tè sono molti e lo apprezzano tantissimo, però il caffè ha questa cosa, forse crea una dipendenza più grande, che ne
Adesso,
so
fra
io.
l'altro, ci sono quelli che ti dicono: io sono tornato a farlo con la caffettiera
Con la
perché
caffettiera,
vuoi mettere,
basta.
sentire il rumorino, il profumo che si espande in cucina, ma no, quelle capsule lì. Cioè, ci sono sempre grandi discussioni attorno al caffè.
Voi potete scriverci se siete gente di caffè e soprattutto se siete gente che non inizia praticamente la giornata attiva senza caffè. Tant'è vero che l'abbiamo detto ieri, abbiamo guardato la letteratura, naturalmente abbiamo parlato di libri che parlassero di caffè da un punto di vista della saggistica, ma c'è anche tutta la narrativa. Naturalmente non c'è un libro che parla in cui il caffè è il protagonista, un romanzo, no? Di cui il caffè magari c'è anche, però insomma, la letteratura sul caffè è molto abbondante, altrettanto la produzione musicale, che narrando della nostra vita parla regolarmente di caffè. Tant'è vero che tu hai detto: andato a cercare le canzoni sul caffè, sono andato seppellito, sono venuti a tirarmi fuori con i cani da valanga, perché sei seppellito dalle canzoni sul caffè in tutte le lingue,
Ecco,
tra l'altro, no?
dunque, difficile la scelta, noi l'abbiamo fatta per voi. E allora, una canzone di Fiorella Mannoia, che in effetti non si sente più
No, non
di
si sente più.
frequente, Caffè Nero Bollente.
Ma grazie, ciao, sono Simone. Questa traccia fantastica, Caffè Nero Bollente, non la sentivo credo da 25 anni. Lei e il suo basso folgorante praticamente assente. Buona giornata a tutti.
1981, è vero, tra l'altro è una canzone che si sente meno di Fiorella Mannoia, che si è affezionata, si vede di più a altri brani, ma ecco, noi l'abbiamo lì e parlando di caffè ve l'abbiamo riproposto. Tra l'altro, se lo desiderate, potete mandarci invece i messaggi con altri brani che parlano di caffè e a cui siete affezionati, o anche quei brani da ascoltare alla mattina come messa in moto bevendo il caffè. Però sempre ci deve stare il caffè, se no non.
E qui arriva un messaggio dove il caffè c'è, ma non è la prima cosa
Sì.
che si beve. Io sono abbastanza mattiniera, vi garantisco, da anni la mia giornata inizia con una bella tisana, zenzero e limone,
Sì,
oppure
molti.
acqua tiepida riscaldata rigorosamente in un pentolino. Vuol dire non nel bollitore, perché ci
Non nel
sono
microonde.
altre. Ecco. Tutto questo alle 5 e un quarto,
Sì.
poi verso le 6:30, un bel caffettino con la caffettiera che mi accompagna circa alle 7:30 e via la giornata.
Col suo borbottio, che è onomatopeico.
Ma
Borbottio.
adesso vogliamo parlare con chi il caffè lo prepara e lo serve, non solo il caffè,
A regola
perché a
d'arte,
regola
a regola
d'arte.
d'arte.
perché vogliamo parlare del 30 anni che festeggia la Scuola Specializzata Superiore Alberghiera e del Turismo. Abbiamo sentito, erano ospiti gli studenti ieri a Mille Voci Pausa Caffè a Bellinzona. Collegato con noi abbiamo il direttore. Buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Allora, dico bene, Jacopo Soldini è co-direttore della Scuola Specializzata Superiore Alberghiera e del Turismo, SAT, ma con 3S all'inizio, ma è anche co-direttore della Scuola Specializzata Superiore di Economia, due scuole superiori. Noi oggi vogliamo parlare di quella che forma, voi dite, i quadri intermedi dell'industria dell'ospitalità. Sono due i diplomi, specialista turistico o turistica e albergatore, albergatrice, ristoratore, ristoratrice. Allora, 30 anni festeggiati molto bene, non solo guardando al passato, ma guardando anche al futuro, con diversi eventi, tutti eventi preparati, organizzati dai vostri studenti. Allora, ci dica di più, come li festeggiate questi 30 anni?
Beh, iniziamo allora dicendo appunto che sono co-direttore delle due scuole, io insieme al collega Giudice che si occupa della SEE, chiamiamole familiarmente SAT e SEE, se no andiamo fuori tempi radiofonici, come SAT appunto festeggiamo questo importante traguardo e lo facciamo guardando avanti, proprio perché il nostro settore evolve, cambia e apre nuove tendenze, quindi il nostro compito è sempre di guardare avanti, il nostro compito è sempre di formare e di coinvolgere i nostri studenti affinché abbiano quelle competenze per essere poi degli albergatori, ristoratori, degli specialisti turistici di successo, quindi abbiamo affidato a loro i festeggiamenti, non vogliamo fare nulla di formale, nulla di nessuna cena di gala, ma vogliamo proprio fare degli eventi che parlino di noi e che parlino della bellezza del nostro settore. Ne abbiamo quattro, due sono organizzati dagli albergatori ristoratori, quindi sono due cene evento che si svolgeranno a Castelgrande nelle prossime settimane, gli altri due invece sono organizzati dai nostri specialisti turistici. E sono una, un'interessantissima conferenza che parla di tendenze future del turismo, l'altra si chiama SAT Catching, che è una caccia al tesoro interattiva e virtuale che serve proprio ad avvicinare al nostro affascinante settore.
Allora, Jacopo Soldini, settore super affascinante, super intrigante, determinante per un territorio che si dichiara a vocazione turistica, però sappiamo che questo settore soffre per mancanza di personale, soffre per i turni di lavoro che sono difficili, insomma è un settore che se guarda al futuro deve anche cercare delle risposte a domande difficili.
Assolutamente, diciamo che la pandemia ha lasciato alcuni strascichi e uno di questi è comunque anche ha messo ancor più evidente che come le nuove generazioni abbiano tante priorità, il lavoro e la carriera è una di queste, ma non necessariamente solo questa, e quindi il nostro settore guarda già anche con interesse a soluzioni che possono essere quelle di meglio conciliare la professione con altre attività. Questa è sicuramente una sfida che stiamo cogliendo.
E poi voi avete il compito di accogliere i turisti con il sorriso, con quello spirito di accoglienza, con il calore. Anche questo è un grande esercizio, ci vuole una grande preparazione, ci vuole anche una certa attitudine.
Allora, io dico che principalmente è una questione di attitudine, nel senso che chi si affaccia a questo settore lo fa per passione, ci sono a volte dei sacrifici da fare, ma tutti estremamente ripagati, proprio perché alla fine viviamo in un ambiente positivo, accogliamo persone che vengono in vacanza e quindi tendenzialmente hanno uno spirito positivo e hanno voglia di vivere delle esperienze positive, questo è un grande vantaggio e rende tutto anche più facile.
Allora, cosa si sente di dire a chi forse sta accarezzando l'idea di formarsi nel settore alberghiero, della ristorazione o nel settore turistico? Forse c'è qualche pregiudizio da scardinare?
Ma partirei da ancora più lontano, dicendo che noi siamo una scuola pubblica, il cantone, di proprietà del cantone, e quindi facciamo parte della grande famiglia della formazione professionale. Quindi partendo dall'apprendistato, oggi un giovane ha veramente tantissime possibilità, ha la possibilità di imparare una professione, ma poi di specializzarsi e anche di cambiare settore se trova che non è la sua strada. Quindi ecco che le nostre professioni, quelle del nostro settore, sono veramente interessanti e che danno tante soddisfazioni e offrono sbocchi futuri, perché la SAT nasce proprio per specializzare chi arriva da una formazione di base, e quindi è possibile partire da una formazione di impiegato d'albergo, per esempio impiegato in comunicazione alberghiera, e un giorno arrivare e diventare direttore d'albergo o direttore di un'organizzazione turistica, come è il caso.
Chi volesse saperne di più può consultare, immagino, il vostro sito oppure il sito di orientamento.ch, immagino.
Assolutamente, orientamento.ch è il punto di riferimento, altrimenti sat.ti.ch o sss.ti.ch, che dà una panoramica su tutte le scuole specializzate superiore che offrono oltre 20 percorsi formativi solo in Ticino.
Sì, con anche questa caratteristica di una formazione sempre più pratica, calata proprio nella situazione reale. Ricordiamo che voi gestite il ristorante a Castelgrande come SAT, e dunque c'è questo binario che corre parallelo, la teoria ma molto pratica, molto insegnamento nella situazione.
È l'essenza, sì, è proprio l'essenza di una scuola professionale. Tutto quello che impariamo lo trasformiamo in pratica, anzi con il nuovo modello formativo che abbiamo appena introdotto diamo ancora più enfasi alla cosa, e quindi abbiamo scardinato un po' quello che era il modello precedente, che era molto orientato alle discipline, quindi a una griglia oraria tradizionale come tutti la conosciamo, passando a un approccio più modulare, più per area tematica, dove organizziamo tutte quelle che sono le attività attorno a un tema comune. Questo per esempio la gestione appunto del ristorante Castelgrande, dove poi tutti gli specialisti, il responsabile di finanze, il responsabile marketing, eccetera, si aggancia a questa situazione e ne sviscera, se vogliamo, tutti quelli che sono gli aspetti della disciplina, quindi gestire un budget, gestire la comunicazione, eccetera.
Allora, ricordiamo il sito per i festeggiamenti, ci si può iscrivere o anche solo raccogliere delle informazioni. Alcuni eventi, mi sembra, ieri dicevano gli studenti, alcuni allievi sono già al completo, però si può guardare sul sito sat.ti.ch / festeggiamenti 30 anni SAT, sempre con 3 S. Grazie Jacopo Soldini, però prima di lasciarla, lei come lo beve il caffè? Lei lo beve il caffè la mattina?
Ma diversi caffè, diciamo che tradizionalmente inizio con la mocca e poi passo a dei caffè più delicati, diciamo, sì.
Buona giornata, Jacopo Soldini, ricordo, co-direttore della Scuola Specializzata Superiore Alberghiera e del Turismo, e anche dell'altra scuola superiore, la Scuola Specializzata Superiore di Economia, che appunto offrono diversi percorsi formativi, la prima nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione, l'altra invece di gestione e economia aziendale. Buon lavoro.
Grazie anche a voi, buon lavoro e buon caffè.
Grazie. Ascoltiamo Eric Clapton e poi, come si diceva una volta, cambiamo tema. Dieci e venticinque a Mille Voci, sono Isabella Visetti, con me Paolo Riva. Mi stava spiegando come si fa il carbone vegetale.
Sì, ti stavo spiegando. Non è che io debba abbia granché da spiegare sul carbone vegetale, non è che sono un produttore di carbone vegetale.
carbone vegetale che sta vivendo una seconda o terza giovinezza.
Tra l'altro, la cosa.
Diciamo prima cosa serve, perché allora, io quando tu mi hai proposto il tema carbone vegetale, brancolavo nel buio.
Brancolavi?
Sì.
Ma in effetti, quando senti carbone vegetale o se cerchi su internet carbone vegetale, le prime applicazioni che trovi sono quelle de magna. Cioè si assume, no, il carbone vegetale per i suoi effetti di vari tipi, no? Il carbone che invece a cui ci riferiamo noi è il cosiddetto biochar. C'è anche una pagina della Confederazione, se scrivete biochar Svizzera e vi viene fuori la pagina della Confederazione, che parla di quello che vogliamo, di cui vogliamo parlare noi, che è il carbone vegetale per uso nell'agricoltura, ma soprattutto l'agricoltura ti fa già pensare a grandi estensioni, invece anche giardinaggio, orticoltura, il tuo orticello, il tuo giardinetto, perché aiuta a rigenerare il terreno.
Sembra che sia miracoloso.
Sembra che sia miracoloso, attenzione, è una di quelle mode, adesso è di gran moda. Noi, che io ho il peggior pollice verde, no, dell'emisfero nord, del mondo.
Anche se
qualche collega mi ha detto, guardandomi con aria di superiorità, mi ha detto: io sono riuscito a far morire delle piante grasse. E quello forse io non ce l'ho fatta. Però, diciamo, non mi considero minimamente una persona votata alle attività botaniche, ecco, diciamo così. Per cui per me questa moda invece è passata totalmente sotto il radar, così come vale per te. Anche tu non avevi un'idea di questa moda. E allora la prima cosa da capire è se nella Svizzera italiana, in Ticino e nel Grigione italiano, questa cosa del biochar è invece una questione calda. Cioè in Ticino, perché a Zurigo e in Svizzera interna in generale, è una questione, non è calda, è bollente.
Bollente,
cioè,
come, adesso,
come la carbonella.
Sì.
Il biochar è un temone che è praticamente sulla bocca di tutti quelli che si occupano di queste cose.
Perché si moltiplicano anche i corsi che ti insegnano per fare il carbone vegetale a casa.
A casa, è di gran moda e i corsi vengono proposti da diverse associazioni.
Tu ieri mi dicevi è di gran moda come il lievito madre a un certo punto,
qualche anno fa c'era il lievito.
Ancora
tutti,
adesso.
Però il lievito madre anche nella Svizzera italiana. Quello è arrivato anche da noi, mi ricordo, gente insospettabile che si passava questo lievito madre e i corsi per fare il lievito madre, un giorno, due giorni, un weekend, quel calè, per imparare a fare il lievito madre, e quella cosa lì aveva attecchito anche nella Svizzera italiana tantissimo, ed è una cosa che va avanti, ma adesso va avanti un po' sull'onda di quello che si era imparato, che adesso molti hanno imparato a fare, per cui viene tramandata anche così da persona a persona. Quel tipo di conoscenza c'è. Non conosco il livello di conoscenza del paese reale per quanto riguarda il biochar, dunque il carbone vegetale per uso, diciamo così, agricolo, giardinaggio, orticoltura, queste cose qua. È popolare anche da noi, scrivetecelo se è popolare, se lo usate, per cosa lo usate. Perché,
076-321-1113.
Perché a Zurigo stanno diventando matti, cioè i corsi, ci sono diversi corsi e sono ausgebucht. Sono al completo, cioè probabilmente diventa anche il regalo. Cosa ti ho regalato per Natale?
Il corso di carbone, per fare il carbone vegetale. Ma come si fa? Tu hai capito come si fa?
Allora, il principio è quello della produzione del carbone, della carbonella, no? non del carbone minerale, cioè non bisogna avere la miniera, non bisogna avere una miniera di carbone. Si produce attraverso la pirolisi che è così allegro. La pirolisi è una forma di combustione, in questo caso di rifiuti vegetali essiccati, molto, devono essere ben secchi, che vengono bruciati, ma vengono bruciati attraverso questa tecnica della pirolisi, che non è facilissima perché non c'è la fiamma, cioè una combustione senza fiamma. E i tedeschi hanno un verbo.
Noi non ce l'abbiamo.
Non credo che ne abbiamo noi. Che è glimmen. Cioè il glimmen è quell'incandescenza del tabacco, della sigaretta, della pipa, del sigaro.
È come quando rimangono le braci senza la fiamma.
Senza la fiamma, no? Il tabacco lo fumi, qualsiasi forma di tabacco, la fumi senza fiamma, no? Ora, quella non credo sia considerabile come pirolisi, però è quella roba lì, è quel consumare il vegetale senza fiamma. Allora, ci sono dei forni che si comprano per cui si può produrre questo biochar a casa con dei fornelli che però sono abbastanza cari, nel senso che si va a pagarli poco meno di 1.000 franchi e uno deve produrne di biochar per tirar dentro il suo investimento, anche perché non so quanto costi invece andare a prenderlo. E poi ti dicono che c'è una questione, se vai a comprarlo, c'è una questione che ce n'è in commercio, che non è di buona qualità. Non è di buona qualità. Allora, una delle doti di questo carbone vegetale usato nel terreno è quello di aiutare la sua rigenerazione, perché diventa questa sostanza diventa un deposito di un sacco di cose belle, sostanze nutrienti e così via, e diventa anche un deposito di CO2 che dunque resta lì e non viene immesso nell'atmosfera. Dunque è considerata una roba attualmente proprio buona buona. Se tu qualsiasi cosa dici non mandiamo il CO2 nell'atmosfera, beh, bravo, bravo, approvato.
Dunque c'è una situazione, sì. Win-win.
Win-win, win-win, sì.
Cioè non emetti CO2 nell'atmosfera e arricchisci il tuo terreno.
E arricchisci il tuo terreno, lo rigeneri e quant'altro, insomma. Per cui sì, è il motivo per cui si usa questo biochar, in questo momento sta un po' spopolando. Perché spopola? Perché arriva ai consumatori piccoli, cioè l'agricoltore che usa magari già questa cosa, la sa, la fa, non lo dice a nessuno, per lui è una pratica corrente. E infatti la pagina della Confederazione di cui vi ho detto, ufficio federale di non so più quale cosa, ma non dell'agricoltura credo, parla del biochar, e la foto è quella di un appezzamento agricolo, con questo carbone steso sul pavimento, sì, sul terreno. Ecco, i contadini, gli agricoltori, se usano questa tecnica, evidentemente non è che fanno i post sui social. Poi arriva tutto ai consumatori piccoli, che di mestiere fanno tutt'altro, e poi alla sera arrivano a casa, hanno il loro orticello, il loro giardinetto, che curano con attenzione maniacale, scoprono il biochar e naturalmente via un'inondazione e nasce la moda. E nasce l'effetto moda. Attenzione, si può produrre, adesso io non sto a dirvi come, ma è possibile, lo dicono gli esperti, costruirsi il proprio fornellino per fare il biochar.
Diventa un pochino più complicata,
sì,
la faccenda.
E magari meno performante. Però la base sono due scatole di pelati.
Sì.
Con due scatole di pelati si riesce a produrre questo fornellino. Naturalmente avete presente la forma e la dimensione di due scatole di pelati.
Anche se
prendete anche quelle grandi,
da un chilo, sì.
Non è che producete camionate di biochar, però magari per la vostra piccola aiuola sul balcone basta già, e voi,
sì,
volete avere la coscienza a posto di fare qualcosa.
Allora vedremo come va avanti questa storia, se
noi
anche a sud
anche
delle
noi.
Alpi arriva questa moda.
Io di corsi non ne ho sentiti, ma magari ci sono, ditecelo.
Offerte di lavoro false via WhatsApp, probabilmente sarà accaduto anche a voi, a me è capitato nelle ultime settimane, ne ho ricevute almeno 2 o 3, offerte di lavoro attraverso un messaggio via WhatsApp da numeri sconosciuti, però da nomi di aziende che esistono veramente, Paolo.
Sì, se vai a fare un controllo, molte di queste aziende nel cui nome vengono mandati questi messaggi esistono davvero. Poi si scopre con altrettanta facilità che non sono le aziende stesse a mandare questi messaggi, ma sono dei truffatori, sono delle persone, diciamo così, malintenzionate.
Allora, il messaggio è così: ciao, sono Kate di...
Però può anche essere
bla.
Un altro nome, eh?
Sì, ciao, sono Paolo, ciao, sono Isabella, di una ditta, il nome di una ditta, la Kate in questione o la Paolo in questione o Isabella in questione chiede se stai cercando lavoro, tu rispondi e entri in un sistema truffaldino.
Entri in un sistema truffaldino. All'inizio si era pensato, ed è anche successo, che la mira di queste azioni fosse quella di carpire dati. Ebbene, si è andati ben oltre e si è arrivati alla vera e propria truffa, dove degli utenti svizzeri ci hanno rimesso del denaro, anche delle cifre piuttosto considerevoli, anche delle cifre piuttosto considerevoli. In un caso noto alla stampa i nostri colleghi di Espresso, che è la trasmissione della SRF, questo signore ha mostrato la sua perdita di 15.000 franchi.
Perché cosa succede in buona sostanza?
Allora, cosa è successo a lui in questo caso? Lui ha ricevuto uno di questi messaggi che è come quello che hai citato tu e che ho ricevuto anch'io, ne ho ricevuti anch'io 3 o 4 e sono così. Allora, questo signore in effetti, però la differenza fra lui e noi è che lui stava davvero cercando lavoro. Per cui dice, talà, sanno che sto cercando lavoro. E allora ha risposto, questo è naturalmente il primo passo nella trappola. Ha risposto, invece di bloccare come o segnalare ancora meglio come si dovrebbe fare lui, essendo nella necessità di cercare un posto di lavoro, ha risposto e questi l'hanno tirato dentro in un sistema dicendogli ok, allora ti proponiamo un lavoro, questo lavoro gli è stato proposto da qualcuno che si spacciava per un appartenente alla medesima organizzazione della mittente del primo messaggio, ma un'altra persona dice allora ok, il tuo lavoro è un lavoro facile ed è un lavoro online, devi semplicemente creare un po' di volume, un po' di hype, creare un po' di attenzione per determinati prodotti che dal momento che vengono venduti, vengono commerciati, poi appaiono in altre piattaforme più prestigiose, insomma, e si crea una specie di effetto popolarità. Non voglio dire effetto valanga, perché l'effetto valanga è un effetto preciso in certe vendite.
Hype, che... tu parli come i miei figli.
Sì, parlo come i tuoi figli. Sì.
Grande interesse, grande...
I figli in questo momento mi stanno apprezzando, no, solo loro però.
Solo loro.
Chi ha la mia età dice, ma come parla?
Hype vuol dire grande interesse, grande interesse, sì. Come si può dire, grande movimento attorno a quella
allora,
cosa.
Cosa devi fare per compiere questa azione? Devi acquistare dei prodotti, dunque tu vieni mandato su un portale dove acquisti questi prodotti, poi li valuti, insomma devi pompare determinati prodotti, ma per pomparli li devi acquistare. Allora questo signore va in questa piattaforma e dice vabbè, proviamo a vedere com'è, come non è. Cosa succede? Succede che tu questi prodotti li devi comprare e li devi pagare, te li devi pagare tu. Ora questo signore dice ma sì, il primo giorno erano paio di 100 franchi o poco meno, e allora ho dovuto fare questa cosa, ma alla sera stessa, praticamente il giorno stesso, io li ho già recuperati con un guadagno di 80 franchi. Per cui i sospetti che magari potevi avere tendenzialmente se ne vanno, o comunque si abbassa la soglia dell'attenzione. Questo meccanismo procede nei giorni successivi. Però quello che ti viene chiesto di pagare, di anticipare per questi prodotti, aumenta, la cifra aumenta e soprattutto non la recuperi più così in fretta. Adesso tagliamo la storia fino a che non la recuperi più. E naturalmente spiega questo signore, entri in un meccanismo noto per cui ti dici no, adesso non posso smettere, perché altrimenti ci rimetto tutto quello che ho pagato.
Perché hai l'illusione di poter a un certo momento rientrare con i soldi che hai
quella,
perso.
È un po' quella cosa dei giocatori d'azzardo, no? Che pensano sempre che adesso si rifaranno. Stesso meccanismo, e questo signore ha deciso di smettere e di denunciare la cosa quando è arrivato alla sua soglia del dolore, chiamiamola così, che nel suo caso sono stati 15.000 franchi. Cioè, arrivato a 15.000 franchi, ha detto, sai cosa? Mi sa che mi hanno imbrogliato. È andato dagli esperti e gli hanno detto, sai cosa? Sì, ti hanno imbrogliato. Hai perso 15.000 franchi.
Allora, una nostra ascoltatrice ci fa notare che il sistema è noto e antico, una volta accadeva non nel mondo virtuale,
la palla di neve,
analogico, adesso invece chiaramente l'effetto è digitalizzato. Ma la domanda che mi sono fatta anch'io è, ma dove hanno preso il mio numero? Allora, hanno capito che sono su WhatsApp?
Allora, questa cosa è la più disarmante di tutte, e soprattutto quando a spiegarla è un esperto di sicurezza informatica, per cui ti pensi a grandi furti, a grandi banche dati, a grandi sistemi criminali internazionali che vendono numeri di telefono. Tutte queste sono realtà che esistono, ma in questo caso gli esperti spiegano un meccanismo talmente semplice da essere disarmante. Ti dicono che il sistema di assegnazione dei numeri di telefono, di numeri di cellulare, perché attraverso i cellulari funzionano in Svizzera, sono abbastanza prevedibili. Per cui si dice, se tu scrivi un numero a caso, un numero di telefono con un prefisso naturalmente plausibile, insomma in Svizzera ci sono quei tot prefissi, hai una possibilità del 10% di cadere su un numero vero.
Ah, proprio così?
Sì, sì, a caso.
E
lui dice il meccanismo che usano queste persone è questo. Loro generano numeri continuamente a caso e poi qualcuno viene effettivamente recapitato a un destinatario che ha WhatsApp, e poi WhatsApp ce l'hanno quasi tutti, ce l'hanno, non dico tutti perché non è giusto, ma ce l'hanno veramente quasi tutti. Quando parli con qualcuno è difficile che ti dica no, non ho WhatsApp, ci sono ma sono molto rari. Per cui si basano su un meccanismo totalmente casuale, questo dicono gli esperti, perché il sistema di assegnazione dei numeri svizzeri lo permette, per cui questa gente genera numeri in quantità pazzesca.
10 numeri
uno viene recapitato. E questa è la prima parte del problema, cioè il fatto che arrivano questi messaggi e tu non sai da dove vengono. E l'altra cosa si dice, siccome WhatsApp si basa su messaggi criptati, dunque codificati da entrambe le parti, WhatsApp stessa, che è uno dei motivi per cui viene usato e che usano come pubblicità, non riesce a filtrarli, per cui ti arrivano. Se ci fosse un filtro per cui certa spazzatura, chiamiamola così, viene eliminata prima di esserti recapitata, naturalmente tu vivresti più o meno in pace, come succede per certi filtri anti-spam della posta elettronica. Ebbene, con WhatsApp questo non è possibile perché i messaggi sono criptati, che è un argomento di vendita del sistema, cioè i messaggi sono segreti e noi non riusciamo a leggerli, ed è il motivo per cui questi messaggi arrivano.
La responsabilità è di noi utenti di bloccare numeri, almeno io li ho bloccati.
Allora, puoi fare diverse cose. Quando ti arriva un messaggio di un numero che non è nella tua rubrica, comunque viene ben mostrato. Quando ti viene mostrato il messaggio è chiaro che si tratta di un numero che non è nella rubrica, viene evidenziato e hai una serie di possibilità. Allora, io ho fatto come te, ho bloccato i numeri. Dicono gli esperti che la cosa migliore è segnalarli, cioè si può essere bloccato e segnalato, perché con la segnalazione si permette a WhatsApp, dunque a Facebook, in sostanza sono loro i padroni, di impedire l'accesso a quei numeri di telefono, al sistema, per cui dovranno poi cambiare telefono. Non è un ostacolo insormontabile, ma intanto quel numero lì, se tu lo segnali, viene reso inservibile. Poi c'è un altro aspetto, non so se vuoi parlarne dopo, se vuoi far sentire una canzone, c'è ancora un aspetto importante.
No, chiudiamo il tema.
Esattamente. Allora, c'è un altro aspetto che è quello delle aziende i cui nomi vengono usati per fare questi annunci. Abbiamo detto spesso nomi di aziende che esistono davvero e poi si vanno a contattare i responsabili, naturalmente si capisce subito che il loro nome è stato abusato, stato preso in modo illegale, e queste persone naturalmente poi devono lottare per ripristinare la fiducia nel loro buon nome, che è stato naturalmente usurpato da questi truffatori.
Sì, chiaro, hanno avuto quello che si chiama un danno d'immagine.
Ma grosso però, eh?
Grossissimo. I nostri ascoltatori ci dicono, noi abbiamo segnalato la truffa. Chiaramente per me è stato facile identificare anche che il messaggio era truffaldino, perché era un messaggio da un numero sconosciuto, poi in tedesco o in inglese.
Certo.
Ecco, chiaro, forse se fosse stato in italiano ci sarei cascata anch'io. Chissà.
No, dai.
:52 a Mille Voci, sono Isabella Visetti, con me Paolo Riva. Usiamo questi ultimi minuti di Mille Voci per parlare di un'ultima scoperta al Politecnico di Zurigo.
Non è una scoperta.
Cioè una creazione,
è un'invenzione.
Sì, di un robot che costruisce muri.
Un robot che costruisce muri. Ora, la definizione originale in tedesco è Roboter Bagger, che però da noi viene tradotto come scavatrice, e non è una scavatrice, cioè c'ha un braccio meccanico, c'ha i suoi cingoloni e c'ha un braccio meccanico al quale probabilmente, pensiamo noi, si possono aggiungere diversi utensili. In questo caso c'è una specie di palettona, pinzona impressionante. Usiamo questi termini, palettona, pinzona, perché questo robot, che noi chiameremo semplicemente robot, è specializzato nella costruzione di muri, ma non di muretti. Non fa il muricciolo a livello sperimentale, cioè il muro sperimentale che gli hanno fatto costruire senza l'intervento della mano umana. Questo eventualmente potrebbe preoccupare qualcuno, e ce ne sarebbe ragione. Questi hanno fatto costruire un muro alto 6 metri, un muro a secco, alto 6 metri.
Dunque è anche capace di questa tecnica, diciamo, antica di costruire i muri a secco.
Sì, ma no, vuol dire scegliere i sassi giusti, certo. Scegliere il materiale giusto.
C'è un grande sapere.
Esattamente.
L'hanno allenato a fare il muretto a secco.
Ma muretto a casa tua.
Sì,
questi hanno, ripeto, se andate a Oberglatt, Canton Zurigo, magari lo vedete, dovete chiedere, perché lì c'è il muro di prova, quello che è stato usato anche per documentare l'esperimento sulle pubblicazioni scientifiche. E dicevo, un muro di 6 metri lungo 65 metri. Hai capito, muretto?
Muretto non proprio muretto.
Un muraglione costruito senza l'intervento della mano umana. Si dice, dicono gli inventori di questo robot, innanzitutto, evidentemente impiegabile in contesti e in situazioni dove l'intervento magari umano è un po' complicato, e dicono che ha altri vantaggi, per esempio, naturalmente l'oggi onnipresente riduzione delle emissioni.
Emissioni di CO2.
Emissioni, sì. Di CO2 vengono ridotte. Adesso se fai qualsiasi cosa tu faccia, devi cominciare a dire che se riduci le emissioni di CO2, così almeno la gente comincia già a ascoltare, no? E in più si usano meno risorse, tra cui meno materiale. Sceglie meglio il materiale, lo mette lì meglio.
E si risparmia anche energia.
E si risparmia anche energia, cioè a tutto praticamente questo.
È perfetto. Fra l'altro ho letto una frase che mi ha consolato un po'. Dice che finora i muretti a secco sono stati utilizzati solo in misura limitata, cioè l'hanno, sì, sperimentato per i muretti, sì, a secco solo in misura limitata, perché richiedono ancora molto lavoro manuale. Allora,
certo,
questo mi conforta, vuol dire che per fare un muro a secco il sapere dell'uomo è ancora, importante.
Allora, innanzitutto il sapere dell'uomo è fondamentale anche per costruire il robot.
Sì, per allenare l'intelligenza.
Non buttiamoci giù, abbiamo ancora due o tre ragioni di esistere, anche in questo campo, anche con questa invenzione, che però è francamente abbastanza impressionante.
Sì. Ci impressiona abbastanza. E con questa notizia, Mille Voci per oggi giunge alla fine. Torna lunedì, non tornerà Paolo Riva perché sarai a 7:20 con Danny Rauseo.
Tornano i rari.
Allora noi ci ritroviamo lunedì alle 9:15 con Mille Voci Pausa Caffè e poi Mille Voci in formato normale. Dopo di noi le mille storie di Stefano Ferrando e Alice Petronici. Da Isabella Visetti e Paolo Riva, gli auguri per un buon proseguimento di giornata.